Radio Sieve chiama, l'Europa risponde. Analisi ed effetti delle politiche europee sul nostro territorio. Ne parliamo con l'eurodeputato Nicola Danti. In studio Stefano Galli.
Radio Sieve chiama, Europa risponde. Anche quest'oggi ospite nei nostri studi l'europarlamentare Nicola Danti, fra l'altro di ritorno da un viaggio ai confini dell'Europa. Grazie Danti di essere qui con noi.
Buongiorno Stefano e buongiorno ai radioascoltatori di Radio Sieve.
In questi giorni si fa un gran parlare dell'Europa, l'Europa che non sta facendo niente, l'Europa che è in mezzo fra la Cina, la Russia e gli Stati Uniti, e invece no, l'Europa anche in questa circostanza mi sembra di poter dire che comunque il naso è voluto andare a mettercelo. Questo viaggio ai confini dell'Europa cosa ha suscitato?
Beh, intanto siamo andati con un gruppo di amici deputati italiani a vedere che cosa sta succedendo ai confini con l'Ucraina. Tutti vanno in Polonia perché è anche il confine, diciamo, dove oggi c'è la maggior pressione delle persone. Noi siamo andati in Romania e abbiamo constatato come davvero il flusso di persone che sta lasciando quel paese è un flusso molto importante. Soprattutto è un flusso molto particolare, perché scappano le donne e scappano i bambini, e vedere gli occhi di quei bambini, di quelle donne che si trascinano dietro una valigia con poche cose, che affrontano un viaggio contro l'ignoto, con i rischi che ci sono, perché uno dei temi che nessuno considera in questa fase e che invece le autorità rumene, ma come tutte le associazioni, stanno molto attenti, è il pericolo di tratta di esseri umani, perché quando c'è una donna con un bambino a, come dire, incappare in organizzazioni che possono prendere queste donne, questi bambini, e avviarli su strade, diciamo, prostituzione o la vendita dei bambini stessi, sono rischi molto molto forti. Infatti c'è una organizzazione molto forte da parte delle autorità rumene su questo, per stare molto attenti, cosa che magari in un primo momento è stata un po' lasciata andare, perché oggettivamente nessuno si aspettava da un giorno all'altro le bombe di Putin sull'Ucraina, e che hanno poi scatenato il fuggi da quel paese e questo flusso di profughi importante. Poi c'è un tema che non è alla grande attenzione: c'è un flusso di profughi molto forte che rimane all'interno dell'Ucraina. Noi abbiamo visitato passaggi di frontiera dove la guerra non è vicinissima, perché siamo, diciamo, in un posto, ci hanno detto, più o meno a 150 km da dove ci sono le bombe in linea d'aria, quindi non è tanto, ma voglio dire, non sono in mezzo al fuoco nemico, però molte si sono accalcate, molte persone in Romania, in Ucraina, in quelle parti, non attraversano il confine, perché comunque
vogliono rimanere sul territorio,
vogliono rimanere lì, sperano che la guerra finisca presto, anche per tornare a casa, se ancora la casa ci sarà, ma comunque per riprendere la loro vita in quel paese. E questi profughi che stanno là, bisogna trovare il modo, e c'è un grande lavoro del mondo del volontariato che sta dando una mano, per dare una mano alle autorità ucraine in quelle zone di confine, che hanno una pressione molto molto forte, perché si parla anche di un milione e mezzo di persone che stanno in Ucraina, ma che sono venute via dalle loro ammassate ai confini. Questo è quello che abbiamo visto. Devo dire, poi le immagini che ripercorrono la mente di quelle ore sono immagini molto forti, però una grande solidarietà, la presenza dell'Europa molto forte, con tante associazioni di volontariato, con le istituzioni, e abbiamo trovato tanti italiani, lo devo dire, perché questo è una cosa che ci fa onore come paese. Abbiamo trovato camion che venivano da aziende del nord, con i dipendenti volontari che erano venuti via con i camion delle aziende, che avevano riempito di materiale, di aiuti, che erano lì per dare una mano. Abbiamo trovato i ragazzi giovani delle associazioni di Milano, un altro confine, che erano lì per dare una mano. Abbiamo trovato il sovrano ordine di Malta con due finanzieri che erano in ferie lì a dare una mano ai ragazzi, ai bambini, a accoglierli, a dare sostegno a tutte quelle persone che scappano dalle bombe, scappano dalla guerra, che meriterebbero certamente un mondo migliore.
Avvicinandosi sempre di più a quella zona, si percepisce qualcosa di diverso rispetto allo stato stare qua, vale a dire c'è una situazione che a livello anche epidermico è diversa?
Beh, si capisce che la guerra non è lontana, perché qui arriva certamente delle persone, ma ne arriva in numero molto limitato, già in una situazione di, come dire, di preaccoglienza. Lì si ha, come dire, siamo su un fronte, come eravamo in Italia a Lampedusa, in altre zone del nostro paese, dove abbiamo visto flussi di profughi importanti in questi anni. Però quello che si respira è che comunque c'è una solidarietà che è molto molto forte, che è quella che ha avuto nel nostro paese, che oggi hanno in questo caso i rumeni, che stanno davvero lavorando in maniera forte come istituzioni, come volontariati, ragazzi, giovani, per consentire un'accoglienza, l'accoglienza migliore a queste persone.
Questo tanto per sfatare il detto, quel che si dice in questi giorni, che l'Europa non ha fatto niente, e invece un gruppo di parlamentari che va sul confine per cercare di capire più da vicino qual è la situazione, in qualche modo vi fa onore.
Ma io faccio sempre questo ragionamento. C'era una cosa che diceva il Cardinal Martini a proposito della parabola del buon samaritano. Diceva: vedete, il buon samaritano è l'involontariato che dà una mano. Il compito del politico è quello di evitare che in quella strada qualcuno attacchi qualcun altro e che riduca una persona in quella maniera. Noi dobbiamo cercare di capire le ragioni di questa cosa e cosa possiamo fare. E questo è un punto su cui abbiamo lavorato. Siamo stati anche in Moldova, che è un altro paese che soffre di questa cosa, perché è un piccolo paese a 2,5 milioni di abitanti. Tra l'altro 300.000 di questi abitanti sono in Italia, che l'Italia è la maggiore destinazione di queste persone. E lì è un paese che ha una forte pressione da parte della Russia, perché era Russia prima e perché la Russia controlla l'accesso alle fonti energetiche primarie. Ecco, io credo che noi dobbiamo trovare il modo di mettere in campo un'azione forte per far finire il prima possibile questa guerra, per riportare a un tavolo di pace tutti. Chiaramente questo non vuol dire sostenere oggi l'Ucraina, che è un paese aggredito, è un paese che ha subito da parte della Russia
un oltraggio, una
violenza, un sopruso e una violenza che è, diciamo, senza limite, perché lo vediamo ciò che in questo momento i russi stanno facendo in termini di bombe e di uso anche di materiale e di armi non convenzionali. Ecco, quindi però questo non vuol dire che noi dobbiamo cercare il più prima possibile e con più forza possibile le ragioni di ritrovare di far fermare la guerra e di ritrovare un spirito, un punto su cui si possa ritrovare una trattativa.
Sicuramente lo speriamo anche noi e lo sperano anche i nostri ascoltatori. Chiudiamo qui questa puntata dell'appuntamento con Nicola Danti, Radio Sieve chiama, l'Europa risponde, e io do a Danti l'appuntamento fra 15 giorni, ma come ci siamo detti anche la settimana scorsa, se succede qualcosa di eclatante probabilmente ci risentiamo anche prima. Grazie a Nicola Danti.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Radio Sieve chiama, l'Europa risponde. Analisi ed effetti delle politiche europee sul nostro territorio. Una rubrica di Stefano Galli, con la partecipazione dell'eurodeputato Nicola Danti.